Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Gardolo, frazione di Trento a nord della città, sull'aeroporto, uno dei più grandi sul fronte italiano dell'aviazione austriaca, pesa una coltre di nubi basse. Sono le prime ore del giorno del 14 febbraio del 1916. Non fa molto freddo, ma l'umidità in questo immenso prato entra nelle ossa. I motori Mercedes di 12 Aviatik Taube scuotono l'aria pesante. Aerei monoplano, chiamati Taube perché la loro forma era quella di una colomba, immagine della pace in mezzo a una guerra, una tragica ironia. Gli aerei, dicevo, iniziano a rullare, i giri del motore salgono, l'odore di benzina stordisce, i veicoli appesantiti dal carico di bombe faticano a prendere quota, ma il campo di Gardolo è ampio e tutti riescono a staccare le ruote dal suolo. Rotta sud-ovest. Si passa sulla Valle dei Laghi, si vira verso Tione e poi giù verso il Basso Chiese, dove c'è la prima linea. Passato il confine, si arriva a Brescia e poi a Milano e Monza. Una delle tante missioni di questa maledetta grande guerra? No, non una qualunque. Gli aerei di Sua Maestà Francesco Giuseppe stanno compiendo il primo attacco dall'aria su obiettivi civili, su una delle più grandi e vitali città del Regno d'Italia. Una pratica che, nella Seconda Guerra Mondiale, diverrà una tragica realtà, che provocherà migliaia e migliaia di morti tra la popolazione di quasi tutti i paesi in guerra, tranne l'irraggiungibile America. La missione su Milano e Monza, in poche parole, ruppe un tabù. La guerra non si ferma ai campi di battaglia e il cielo è lo spazio ideale per colpire città e infrastrutture. La guerra deve essere totale, coinvolgere quindi anche le popolazioni. Bene, anzi male. Ad una media oggi ridicola di 90 km all'ora, solo 3 dei 12 velivoli partiti da Gardolo riescono a superare il confine con l'Italia. Ben 9 devono rientrare alla base o compiere atterraggi di fortuna a causa dei guai meccanici, strumenti di navigazione impazziti o cattivo tempo. I tre aerei superstiti, alle 8:30 del mattino, vengono avvistati su Brescia. Scatta l'allarme nel capoluogo lombardo. Dall'aeroporto di Taliedo si alzano in caccia della difesa aerea italiana. Ma ormai i due Aviatik sono in vista della Madonnina. Il tempo è invernale, ma gli ultimi banchi di nebbia si dissolvono al primo sole e la visuale migliora. Ecco Porta Romana ed ecco Porta Volta. Qui ci sono le centrali elettriche e una viene colpita. Ma i milanesi, anziché scappare, rimangono stregati dagli aerei che volteggiano nel cielo come rapaci in cerca della preda, probabilmente non li avevano mai visti, e si riversano i milanesi per strada a naso all'insù. Gli aerei sganciano il loro carico di bombe. Nulla rispetto a quelle che pioveranno dal cielo negli anni 40. È tutto un quintale e mezzo di esplosivo, ma sarà una strage. La prima strage causata da un bombardamento aereo sul suolo italiano. Un sinistro presagio, un tragico assaggio di quanto avverrà 25 anni dopo. Bombe, che venivano tra l'altro sganciate e lasciate cadere dal secondo pilota costretto a sporgersi con gli ordigni in mano dalla carlinga, bombe che cadono su Porta Romana e finiscono in mezzo alla gente che stava osservando questa scena, le evoluzioni degli aerei nemici. Uno spettacolo, come aveva detto, al quale molta gente non aveva mai assistito, uno spettacolo che per 18 milanesi si rivelerà fatale. Morti dilaniati dalle esplosioni, case in fiamme, 40 feriti gravi. Altre bombe cadono sulla centrale elettrica di Porta Volta, ma i danni sono modesti e non ci sono vittime. Ma la mattinata di sangue, iniziata col decollo degli Aviatik da Gardolo, non è finita. Uno dei tre aerei austriaci, che sono riusciti ad arrivare sulla pianura lombarda, ha perso il contatto con gli altri due e si dirige su Monza. I piloti sganciano 80 kg di esplosivo sulla città. I morti sono due: un calzolaio che si era attardato sul portone della sua officina per assistere alle evoluzioni del velivolo e un giovane madre di famiglia colpita per strada. Altri tre feriti nella ditta di legname Fratelli Sala. Missione compiuta, i tre aerei ormai a corto di carburante fanno rotta verso l'aeroporto di Gardolo, inutilmente inseguiti dai Breda italiani. Ma in Valsabbia la contraerea italiana non si fa sorprendere e uno dei tre aerei precipita lasciandosi dietro una scia di fumo nero. A Gardolo i piloti superstiti della missione di bombardamento sulla metropoli vengono accolti calorosamente dai loro camerati. Avevano dimostrato che i bombardamenti strategici erano possibili, che si poteva colpire in profondità infrastrutture vitali e come si poteva interrompere la produzione industriale. Non solo, i bombardamenti sulle città venivano anche a fiaccare il morale dei cittadini. E infatti i milanesi rimasero scioccati da questo che sarà il primo e l'ultimo bombardamento della metropoli nella Grande Guerra. Le foto dell'epoca mostrano una folla immensa ai funerali delle vittime. In ricordo dei 18 morti del bombardamento di San Valentino del 1916 a Porta Romana nel 1923, venne eretta una statua realizzata da Enrico Saroldi che ritrae un soldato romano e un milite della Lega Lombarda, combattenti contro i germani, che sorreggono un ferito del bombardamento, statua che i milanesi, sarcasticamente, ribattezzarono dei Tre Ciuc, i tre ubriachi. Come detto, un trauma per la popolazione. I giornali parlarono di azione barbara e piratesca e non mancarono le polemiche perché il sistema di allarme aveva fatto cilecca, gli incursori erano stati visti ma le sirene erano rimaste mute. Il bombardamento di Milano provocò la vendetta degli italiani. Alle 8.30 del 18 febbraio sempre del 1916, 9 aerei da bombardamento Caproni, ottimi velivoli dell'epoca, si alzarono dall'aeroporto di Strana, in provincia di Treviso, e fanno rotta verso Lubiana, capitale slovena, allora appartenente, come il Trentino, all'impero austro-ungarico. La prima incursione italiana ben al di là dei confini. Un'incursione tesa difficile dalla nebbia e da una contraerea agguerrita. Un gruppo di Caproni, e ricordo che il fondatore della grande industria aeronautica Gianni Caprone era di Arco, raggiunge la città slovena sganciando il carico di bombe. Danni alla linea ferroviaria, alle caserme, al Grand Hotel Città di Vienna, alcuni feriti e purtroppo morto, un bambino di 7 anni. La logica del colpo su colpo che aprì la strada alla prima tragica stagione dei bombardamenti aerei sulle popolazioni inermi. Bombardamenti che anche a Trento, lo ricordo, provocarono vittime tra i civili. Il 14 agosto del 1918 un paio di bombe lanciate da un velivolo esplosero in Piazza Fiera, uccidendo un ragazzo e due autisti di taxi. Incursioni alle quali vanno aggiunte quelle ripetute sull'aeroporto di Gardolo e su quello di Cirè di Pergine e alla stazione di Volano, strategica per i rifornimenti delle posizioni austriache sull'altipiano di Folgaria e Lavarone. Io sono Bruno Zorzi e vi ho raccontato una storia che dimostra anche qui da noi che la realtà è più fantasiosa della fantasia.